Ben, ouais.
Bene, allora siamo pronti per cominciare il secondo giro? Perfetto, allora spero che mi sentiate bene, spero che la linea non faccia scherzi strani e vi chiederei di riprendere le fotocopie che vi ho distribuito, che avete ricevuto. Non leggeremo tutti i testi perché ci vorrebbe veramente forse molto tempo, però vedremo di focalizzare un po' i principali. Una cosa che non vi ho detto prima, scusate lo spot pubblicitario, però magari qualcuno è interessato. Se volete una copia del mio libro, io ne ho un po', posso vendere per posta a 16 euro invece che 20. Se qualcuno è interessato, mi contatta per posta elettronica. Però, perché effettivamente qui c'è molto materiale in più di quello che facciamo oggi. È uno schemino che forse effettivamente avrei potuto riprendere, utile, ci aiuta un po' a introdurre il discorso in Luca, tenendo presente una cosa importante, cioè quella che è la tradizione, il modo in cui si è costituito il Nuovo Testamento e si è arrivati al Vangelo di Luca. Adesso riprendo molto, molto velocemente, ma vi ricordate che normalmente si ricostruisce in questo modo. C'è Gesù che predica, nel corso della sua predicazione, subito dopo, si costruisce, diciamo così, una tradizione orale principalmente, nel senso che è una tradizione che viene tramandata dai discepoli di Gesù principalmente in forma orale, magari appoggiandosi su degli appunti scritti, naturalmente, che noi non conosciamo e che noi non abbiamo, ma il punto è che questa tradizione orale si costituisce in documenti scritti solo molto gradualmente nel tempo. I primi documenti scritti sono il racconto della Passione, quasi sicuramente. Ma in questo caso ci interessa poco, il Vangelo di Marco è quella che viene chiamata la fonte Q, cioè un testo che raccoglie detti di Gesù, scritto intorno al 50, e che si ricostruisce, di cui non abbiamo nessun manoscritto, ma che si ricostruisce attraverso il confronto tra Matteo, Marco e Luca. Per cui le somiglianze tra Matteo e Luca, i testi simili in Matteo e Luca non presenti in Marco, fanno supporre appunto l'esistenza di questo documento. Su questi due documenti, cioè Marco e questa, come dire, ricostruita, ipotetica fonte Q, lavorano sia Luca sia Matteo e costruiscono i loro Vangeli. Lavorando anche ciascuno dei due su altro materiale a loro disposizione. Adesso questo schema mi serve per notare alcune cose un po' particolari del discorso che ci interessa oggi. Cioè, se noi facciamo vediamo un po' un elenco dei testi dove in Luca Gesù parla di povertà, ci rendiamo conto di un dato molto sorprendente, cioè che praticamente in ogni capitolo, ma praticamente in ogni capitolo, davvero, letteralmente, a parte forse i capitoli della passione e della morte di Gesù, ma in tutto il resto del Vangelo non c'è praticamente capitolo in cui il tema della ricchezza, della povertà, non siano assenti. Il che è molto curioso perché se noi facciamo un confronto con gli altri tre Vangeli, ci rendiamo conto che in Matteo e Marco l'argomento è meno presente. Non è presente con questa insistenza. E in Giovanni praticamente finisce sullo sfondo del Vangelo. Non è un tema nel Vangelo di Giovanni la povertà. C'è aleggia aleggia, ma la questione povertà e ricchezza è assolutamente sullo sfondo. Il discorso è ancora più interessante se notiamo altre cose, per esempio scusate, nell'epistolario paolino il tema è presente in forme diverse, ma in maniera molto inferiore rispetto a Luca. Mentre, per esempio, è un tema preponderante nella piccola lettera di Giacomo, dove ci sono parecchi riferimenti all'argomento in proporzione alla lunghezza, sono cinque capitoli, alla lunghezza della lettera di Giacomo. Quindi, vedete, c'è una distribuzione molto strana dell'argomento all'interno del Nuovo Testamento, cioè non è mai del tutto assente, ma in alcuni testi come Luca e Giacomo è presente in una maniera veramente impressionante. Anche nell'opera di Luca, tra l'altro, c'è una cosa interessante da osservare. Mentre è un tema fondamentale nel Vangelo, nel Libro degli Atti compare all'inizio e poi praticamente non è più un tema. Cosa curiosa, perché comunque l'autore degli Atti è considerato essere lo stesso autore del Vangelo. Quindi questo è un dato che emerge dal confronto tra i vari scritti. Questo si può spiegare, lo vedremo alla fine, in almeno due o tre modi, ma soprattutto lo si spiega tenendo presente il modo in cui Luca ha costruito il suo Vangelo, per cui è un tema che ritorna nella predicazione di Gesù, ma che i quattro, in questo caso, gli evangelisti, hanno deciso di affrontare in maniera diversa gli uni dagli altri. Per cui, fatta questa premessa, torniamo al Vangelo di Luca e cerchiamo di vedere com'è che questo tema prende forma. E il primo passo che vi ho riportato è un passo che ha parallelo anche in Matteo e in Marco, anche se con alcune differenze, ma non sostanziali. E tra l'altro un testo importantissimo, veramente per tutta la storia cristiana, ma faccio l'esempio di casa mia, cioè il movimento valdese con Valdo di Lione nasce probabilmente dalla lettura di questo testo, cioè si racconta che Valdo di Lione alla lettura di questo testo abbia deciso di non fare come ha fatto il ricco di cui si parla e ha preso la via della povertà in maniera molto radicale, ma gli esempi veramente si potrebbero moltiplicare perché è un testo veramente centrale della predicazione di Gesù e fondamentale per comprendere il discepolato. Vediamolo insieme. Allora, siamo a pagina 7. Uno dei capitoli interrogò Gesù dicendo: Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, udito questo, gli disse: una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto perché era molto ricco. Gesù, vedendolo così triste, disse: Quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Perché è più facile per un cammello passare attraverso la cuna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che udirono dissero: Dunque, chi dunque può essere salvato? Egli rispose: Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Pietro disse: Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito. Ed egli disse loro: Vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per amore del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna. Adesso, quindi, questo testo abbiamo sostanzialmente tre momenti importanti. Il primo è l'incontro tra Gesù e questa persona ricca, che finisce decisamente male, perché alla sua richiesta per ereditare la vita, cosa devo fare per ereditare la vita eterna, Gesù gli pone di fronte una, come dire, una scelta assolutamente radicale, cioè lasciare tutto quello che ha, venderlo per darlo ai poveri e poi seguire Gesù. Quindi sostanzialmente fare due cose: vendere tutto per darlo ai poveri e seguire Gesù. E qui c'è una prima richiesta molto radicale di discepolato, quindi una visione molto radicale del discepolato. Poi c'è una situazione, c'è un detto, scusate, un detto inquietante di Gesù, chiaramente un'iperbole, ma per quanto iperbole, il detto del cammello e della cruna del lago è effettivamente inquietante e pone naturalmente i lettori dell'Evangelo del tempo allora e del tempo di oggi di fronte a una parola inquietante, perché appunto è così praticamente sembra essere impossibile per un ricco entrare nel regno di Dio. E questa domanda tenetela presente, perché secondo me fa da filo rosso al tema della povertà del Vangelo di Luca, cioè è davvero impossibile per un ricco entrare nel regno di Dio? Adesso questa la troviamo espressa così formalmente, apertamente in Luca 18, però risuona fin dall'inizio, praticamente fin dalle prime parole del Vangelo. È possibile dunque per un ricco entrare nel regno di Dio? Beh, l'impressione che ne ricaviamo qui è un secco no, anche perché noi lettori del Vangelo abbiamo nelle orecchie, per esempio, le beatitudini lucane, beati poveri, guai ai ricchi e così via. Quindi è effettivamente una domanda che sembra avere una risposta, direi quasi tragica, e che questa apparente impossibilità di salvezza. Qui questa domanda, questa risposta, anzi, così dura di Gesù, come dire, solleva una, in questa terza parte del testo, solleva la domanda sconvolta dei discepoli, cioè di quelli che lo hanno udito, perché dicono: chi dunque può essere salvato? Cioè, è chiaro che è sempre facile pensare che gli altri sono più ricchi di noi, però poi in coscienza ognuno fa i suoi conti e si rende conto che spesso e volentieri siamo più ricchi di altri. Chiaro, se ci mettiamo in confronto ai miliardari del mondo siamo tutti dei poveracci, ma nella media delle persone che noi conosciamo effettivamente questa è una parola che interpella un po' tutti. Quello che interpella soprattutto di questo testo è la radicalità della richiesta, cioè non è soltanto la questione della ricchezza, ma è proprio la richiesta di abbandonare queste ricchezze, per cui che siano tante, che siano poche, però qui si dice di lasciare tutto, e chiaramente anche chi ha poco, anzi forse soprattutto chi ha poco, certo, legittimamente dice: va bene, ma chi dunque può essere salvato? Come possiamo tutti lasciare tutto quello che abbiamo? E la risposta di Gesù è un rinvio alla grazia di Dio. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Rinvia alla grazia di Dio, ma in maniera un po' implicita, e quindi non è una risposta così rassicurante, tanto che Pietro dice: ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose, ti abbiamo seguito. Come dire: beh, noi in fondo abbiamo fatto quello che hai chiesto a questo ricco. E quindi che succede? Puntini di sospensione in qualche modo in questa affermazione di Pietro, e Gesù allora a questo punto veramente lo rassicura, perché non c'è nessuno che abbia lasciato casa, eccetera, eccetera, che non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna. Quindi c'è una parola di rassicurazione. Poi lasciamo da parte un po' lasciamo da parte qua il discorso di quanto questo racconto così fatto, così costruito, sia poi effettivamente, riflette effettivamente un fatto storico oppure no. Quello che a noi però importa è che Luca annuncia l'Evangelo di Gesù in questi termini. Questa storia è veramente fondamentale e paradigmatica per comprendere la parola, l'appello di Gesù alla sequela. Quindi questo testo che troviamo al capitolo 18 ricapitola in sé tutto un po' quello che è stata la grossa domanda che ci ha accompagnato il lettore del Vangelo fino a quel punto, cioè chi veramente può essere salvato, cioè il ricco può essere salvato, si può salvare il ricco e con tutti gli annessi e connessi, ma allora chi è ricco? Sono ricco anch'io, siamo ricchi anche noi oppure no, eccetera, eccetera. Tenetela un attimo da parte questa domanda, se il ricco può essere salvato, e vediamo un po' di percorrere altri testi che ci aiutano un po' a capire l'idea di povertà per Luca e di rapporto con le ricchezze in senso generale, le cose che si possiedono. E così il secondo testo, la missione dei 72 discepoli, al capitolo 10, quindi ci avviciniamo un po' alla testa del Vangelo, ci dà altri elementi molto interessanti e che si dice, convocati i dodici, diede loro potenza e autorità su tutti i demoni. Su tutti i demoni, e la capacità di curare le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire i malati. E disse loro, scusate, il conto dei 72 discepoli è parallelo a questo, questi sono i 12, scusate, non so perché ho messo il titoletto sbagliato, comunque è l'invio in missione dei discepoli, dei 12 in questo caso. E li mandò ad annunciare il regno di Dio a guarire i malati. E disse loro, non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro. Non vi portate neppure due tuniche. Nella casa in cui entrate, là rimarrete, rimanete e di là uscite. Quanto a quelli che non vi dovessero ricevere, usciti da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Usciti, giravano per i villaggi, annunciando il Vangelo e curando ovunque. Qui siamo rimandati allo stile del discepolato di Gesù. In fondo, qui i dodici devono fare sostanzialmente quello che sta facendo Gesù, quindi seguire Gesù e lo seguono, tra virgolette, in povertà, nel senso non hanno nulla per il viaggio, cioè partono affidandosi completamente a Dio che provvederà loro quello che è loro necessario. Per esempio, questo evoca, per esempio, il discorso delle sollecitudini ansiose, no? Di non preoccuparci del vestito, del mangiare, del bere, perché Dio ce lo provvede. Ecco, il discorso sulla povertà, il rapporto con i beni, col possesso, con le ricchezze, va letto in questo sfondo, cioè chi crede in Cristo sa affidarsi completamente a Dio e la fede che viene richiesta è una fede come dire, che prende sul serio il fatto che Dio, la promessa di Dio di non far mancare nulla del necessario alle persone che partono per annunciare il Vangelo, cioè a chi prende sul serio la vocazione che Gesù ha rivolto al ricco del passo di prima, Gesù promette l'aiuto di Dio e il fatto che non verrà mai a mancare del necessario. Naturalmente è necessario un po' come diceva Seneca stamattina, cioè veramente quello che è necessario per mangiare, per bere e per vivere la giornata, che è concentrata sulla predicazione dell'Evangelo. Questo naturalmente è un testo importante nel contesto della prima missione cristiana, che voi sapete, era nelle mani di predicatori itineranti, cioè prima che si costituissero delle vere e proprie comunità, tra virgolette, cristiane, perché siamo ancora naturalmente pienamente all'interno dell'alveo del giudaismo, il movimento cristiano e dei seguaci di Gesù è fatto di persone che lasciano in maniera radicale tutto quello che hanno per portare l'Evangelo, l'annuncio dell'avvento del regno, come dice qua, li manda ad annunciare il regno e a guarire i malati, come testimonianza dell'avvento del regno. Quindi in povertà, in semplicità e fidandosi completamente della provvidenza divina. Quindi questo è il contesto in cui questi detti sono stati tramandati e rimangono come esempio di testimonianza di discepolato molto radicale. Poi col tempo non tutti i credenti in Cristo si faranno missionari, ci saranno, come anche nel corso della vita di Gesù, ci sono quelle persone, quei gruppi stanziali che lo ascoltano, lo sostengono e poi ci sono i missionari. Ecco, col tempo i missionari perderanno un po' di importanza e il cristianesimo si svilupperà invece intorno alle comunità domestiche e così via. Abbiamo tracce di questi missionari, per esempio, ancora nella Didache, che è un documento probabilmente della fine del primo secolo, una catechesi cristiana molto importante, fortunosamente recuperata al naufragio dei documenti delle origini cristiane. Per cui qui abbiamo un riferimento alla radicalità della testimonianza cristiana, in cui si colloca anche il racconto del ricco a cui viene chiesto di lasciare tutto e di seguire Gesù. Un altro testo interessante che ci fa capire un po' il senso della comprensione della povertà da parte di Gesù è questo passo, che è un parallelo solo in Marco, quello dell'offerta della vedova, e non ce l'ha in Matteo, dove si dice che Gesù, guardandosi intorno, vide i ricchi che gettavano nella cassa delle offerte i loro doni. Vide poi una vedova indigente che vi gettava due monetine e disse: in verità vi dico che questa vedova povera ha gettato più di tutti. Tutti quelli infatti hanno gettato nella colletta del loro superfluo, lei invece nella sua povertà ha messo tutto ciò che le era necessario per vivere. Di nuovo avete un po' questi due concetti, il concetto del dare, in questo caso al prossimo, tutto ciò che si ha, di darlo con la coscienza che Dio non abbandona chi sceglie in questo caso di condividere quel poco che ha, anzi di necessario che ha, perché anche gli altri possono avere. Quindi c'è questa esaltazione del gesto di questa donna che, proprio in quanto dà quello che le è necessario, quello che le sarebbe necessario, dà una testimonianza molto forte di fede, perché appunto è un modo per dire: io do quello che è necessario perché so che Dio non mi farà mancare quello di cui ho bisogno. Questo un po' per capire le modalità e l'idea di la comprensione di Dio che c'è dietro all'idea di povertà. Con il passo delle beatitudini arriviamo a un altro punto fondamentale del discorso di Gesù sulla povertà. E lui, cioè Gesù, alzati gli occhi al cielo, diceva ai suoi discepoli: beati voi poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati, siete beati ogni volta che gli altri vi odiano e ogni volta che vi emarginano, vi insultano e ripudiano il vostro nome, dicendolo malvagio, a causa del figlio dell'uomo. Gioite in quel giorno e saltate di gioia. Ecco, infatti, il vostro premio è grande nel cielo. Nello stesso modo, infatti, i loro padri hanno trattato i profeti. Guai a voi, guai invece a voi ricchi, perché avete ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avete fame. Guai a voi che ora riderete, perché sarete nel lutto e piangerete. Guai a voi ogni volta che tutti diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, i loro padri hanno trattato i falsi profeti. Adesso, questa espressione beati e guai va compresa sostanzialmente in senso escatologico, secondo me, perché naturalmente Gesù non sta dicendo che è bello essere poveri e morire di fame, sta dicendo che sulla base di tutto il discorso che abbiamo fatto questa mattina, partendo dal Levitico, per andare da Esodo, Levitico, per arrivare fino ai profeti, sono beati perché gli occhi di Dio sono sopra di loro, perché Dio è il loro difensore. Perché Dio sarà quello che negli ultimi giorni renderà giustizia a chi in questa vita, in questo mondo, ha sofferto la fame, il freddo, la persecuzione e il dolore. Soprattutto quando questo è stato sofferto per colpa di altri. E in questo caso, rispetto a Matteo, che non li ha, Luca ha questi guai ai ricchi che, secondo me, rendono molto bene il contesto escatologico di questo testo, cioè guai a voi che siete ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione, tenete presente questo riferimento, e quindi nel giorno del giudizio pagherete caro, pagherete tutto, come si diceva un tempo. Questo testo va un po' letto sulla scia dell'Epistola di Enoch, quel brano che abbiamo un attimo intravisto questa mattina, dove si annuncia il castigo escatologico ai ricchi e ai potenti, che vengono visti come causa della sofferenza dei poveri e dei perseguitati. Quindi il contesto sostanzialmente è questo. In questo testo, a differenza di Matteo, dove invece abbiamo i poveri in spirito, che richiama piuttosto i salmi, che richiama un po' il discorso della povertà che è emerso anche stamattina, a differenza di Matteo, qui Luca fa riferimento proprio alla povertà materiale in questo caso. Qui abbiamo veramente una contrapposizione tra poveri e ricchi, tra perseguitati e persecutori, tra oppressi e oppressori, tra persone che hanno fame e persone che hanno più di quello di cui hanno bisogno. Ecco, qua è una contrapposizione estremamente concreta, non voglio ripetere quello che dicevamo stamattina, lo avete ben chiaro. Adesso questo passo si colloca sia in Luca sia in Matteo proprio all'inizio del Vangelo, il che ci dà veramente la sensazione di una affermazione decisamente programmatica. E camminando un po' all'indietro come i gamberi, lasciamo perdere un attimo le sollecitudini ansiose che ne abbiamo parlato un attimo fa, che rientrano nel discorso della fede in un Dio provvidente. Ci sono due riferimenti proprio all'inizio del Vangelo, nel Magnificat e nell'Annuncio ai pastori, che richiamano, come dire, che anticipano, scusate, che anticipano il beati i poveri e guai ai ricchi, che Luca mette in bocca a Gesù quello che è il suo discorso nella pianura. Sapete che Matteo è il discorso sul monte e Gesù è sceso dal monte, dove è andato a pregare. Il Magnificat ha anche questa idea in sé. E Maria disse: l'anima mia celebra la grandezza del Signore, e il mio spirito è felice perché Dio è il mio Salvatore, perché ha guardato all'umile condizione della sua serva. Ecco, infatti, fin d'ora tutte le nazioni mi diranno che sono beata, perché il Potente ha fatto grandi cose per me. Santo è il suo nome, e la sua misericordia è per coloro che lo temono, di generazione in generazione. Col suo braccio ha operato potentemente, ha disperso quelli che si facevano arroganti nei loro cuori, ha fatto cadere i potenti dai loro troni e ha innalzato gli umili. Ha colmato di beni chi aveva fame e i ricchi li ha mandati via a mani vuote. ha soccorso Israele e il suo servitore, ricordandosi della misericordia, proprio come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Vedete la potenza di queste affermazioni, dove si contrappone l'umile condizione di questa giovane donna che veramente dalla periferia del mondo si ritrova ad essere la madre del Messia, e di contro i ricchi e potenti che vengono tirati giù dai loro troni. Per cui l'azione di Dio, che finalmente mantiene le sue promesse di un Messia, di un Salvatore, di un Liberatore, bene, queste promesse, quando vengono mantenute da Dio, comportano un capovolgimento della situazione presente, del tempo presente. Queste sono anche parole di riscatto di tutte le persone che vivono in condizioni umili di miseria, di emarginazione, di oppressione, eccetera, eccetera, nel mondo, e che vedono nell'azione di Gesù il capovolgimento della loro condizione. Per cui il Dio degli ultimi ha mantenuto le sue promesse ed è venuto a, come dire, a portare con il suo Messia il capovolgimento, ad annunciare con il suo Messia il capovolgimento della situazione. Tant'è che poi chi è che riceve l'annuncio della nascita di Gesù? Sono i pastori. Infatti, secondo il brano successivo, ci dice: in quella regione c'erano dei pastori che di notte stavano nei campi a fare la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si avvicinò e la gloria del Signore risplendette intorno a loro, ed essi furono presi da una grande paura. L'angelo disse loro: non temete, ecco, infatti vi porto la buona notizia di una grande gioia che giungerà a tutto il popolo. Oggi è nato per voi un Salvatore, e questi è Cristo, Signore nella città di Davide. Questo vi farà da segno: troverete un neonato in fascia adagiato in una mangiatoia. Improvvisamente ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava a Dio, dicendo: gloria a Dio nei luoghi altissimi e sulla terra pace tra le persone che egli ama. E vedete, qui è di nuovo il capovolgimento della situazione umana. Cioè, chi riceve l'annuncio dell'avvento del Messia, del Salvatore? Beh, sono dei pastori che stanno facendo la guardia alle gregge, che si vedono di fronte a questo spettacolo impressionante della moltitudine dell'esercito celeste. Quindi la gloria di Dio, rivelata in Gesù Cristo, viene manifestata agli emarginati, di nuovo, ai poveri, ai semplici della società del tempo, e che quindi possono a loro volta farsi portatori agli altri di questo messaggio. Quindi c'è veramente un capovolgimento proprio fin dai primissimi capitoli del Vangelo di Luca. In Luca 4 abbiamo un altro episodio estremamente interessante, che è Gesù nella sinagoga di Nazareth. Adesso questo passo ha dei paralleli sia in Matteo sia in Marco, però questo brano negli altri due sinottici non ha una importanza particolare, è abbastanza ai margini della narrazione e del racconto, non ha un significato particolarmente forte. Nel Vangelo di Luca, invece, si trova proprio all'inizio ed è, come dire, diventa la predicazione di Gesù a Nazareth la predicazione programmatica ed esemplare di tutto quello che avverrà. Allora, il contesto ci fa capire che Gesù ha già predicato anche a Cafarno, eccetera, però non ci si dice niente di quella predicazione, mentre qui, tra l'altro, a differenza di Luca e di Matteo e di Marco, si dice anche proprio il contenuto della sua predicazione. Per cui, così leggiamo: Gesù si recò a Nazareth, dove era stato allevato. Naturalmente dice così perché il Vangelo di Luca colloca la nascita di Gesù a Betlemme, e come era solito entrò il giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: lo spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per mettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro, resolo all'inserviente, si mise a sedere. Gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Adesso, questa prima predicazione di Gesù, collocata a Nazareth, dice una cosa importantissima sulla predicazione di Gesù, è il passo che vi ho messo dopo, 11 Cum e Chisedec, uno dei testi di Qumran, ci aiuta a capirlo. Sostanzialmente Gesù sta dicendo: con me si è realizzato l'anno giubilare, cioè il senso del giubileo si realizza e prende forma in me e nella mia predicazione. Adesso questo è un'affermazione fortissima che si lega a quanto Gesù dice poi sul tema della povertà e della ricchezza, cioè ricordiamoci quello che abbiamo visto stamattina. L'anno giubilare serve per riportare tutto all'inizio. Cioè tutto quello che gli esseri umani hanno fatto distorto nel corso degli anni, dei precedenti 49 anni, adesso viene rimesso a posto. Ognuno ritorna in possesso del suo, di quello a cui ha diritto, e l'atmosfera un po', come dire, escatologica in cui viene collocata questa predicazione ci dice anche che l'avvento di Gesù porta un po' anche alla resa dei conti con chi è stato oppressore e con chi si è accaparrato quello a cui non aveva diritto. Quindi qui si fa un'affermazione, Luca fa un'affermazione fortissima collocando Gesù nel contesto di Nazareth, dicendoci proprio quello che è il senso della sua predicazione. Cioè veramente in Gesù si ha il capovolgimento dei valori di questo mondo, il riscatto degli ultimi e la realizzazione delle promesse di liberazione da parte di Dio. Si dice anche un'altra cosa che, come dire, diciamo così, successivamente nel corso dei tempi ha creato anche qualche piccolo problema. Si dice anche che i Nazareni rifiutano la predicazione di Gesù. E nel contesto di Luca, questo è il primo passo che porta da, come dire, da un progressivo rifiuto da parte di Israele all'apertura della predicazione a tutte le nazioni. Per cui ha questo risvolto negativo, cioè Luca sta dicendo: fin dall'inizio, questa predicazione di liberazione che Gesù ha fatto ha ricevuto una forte ostilità proprio da parte dei suoi. E nel contesto di Luca, di una comunità mista, di un cristianesimo che si sta aprendo sempre di più al mondo pagano, segna proprio, come dire, un passaggio teologico molto importante, per cui c'è il resto di Israele che sostanzialmente coincide con quegli israeliti che hanno creduto, scusate, creduto in Cristo, e il resto di Israele va verso il regno di Dio, mentre nel suo insieme, nella sua grande maggioranza, Israele ha rifiutato l'annuncio del Messia e quindi verrà abbandonato al suo destino. Naturalmente qua poi successivamente sarà costruita su questa base la teologia della sostituzione con tutte le tragedie che ha anche portato con sé. Però quello che a noi interessa oggi è che Luca, programmaticamente, già al capitolo 4, quindi proprio all'inizio della missione di Gesù, ci dice chiaramente che in Gesù si realizza lo spirito del giubileo come momento di liberazione e di riscatto degli ultimi. Leggetevi poi questo passo di Melchisedec, che è utile, perché in questo passo è interessante che è Melchisedec che realizza alla fine dei tempi l'anno giubilare, lo spirito del giubileo. Ed è interessante perché ci aiuta anche a capire meglio, ad esempio, perché l'autore, ad esempio, della lettera agli ebrei è interessato alla figura di Melchisedec ed è interessato a legare Gesù alla figura di Melchisedec, perché effettivamente nel giudaismo del tempo, in alcuni ambienti, questa figura era legata alla fine dei tempi e al riscatto, alla fine dei tempi. Ancora due testi, vorrei sottolineare che ora sono le 16. Ok, allora, quindi ricapitolando quanto abbiamo visto fino ad ora. Fin dai primi capitoli, Magnificat, l'annuncio a pastori, la prima predicazione di Gesù e così via, il tema della povertà e della ricchezza e soprattutto del riscatto degli ultimi è chiaramente nella predicazione di Gesù secondo Luca un tema fondamentale. E rimane sullo sfondo quella domanda che viene ripresa in maniera drammatica nell'episodio che noi abbiamo letto all'inizio: ma un ricco può salvarsi? E se procediamo nella lettura del Vangelo, effettivamente l'impressione è che dopo il guai ai ricchi, le possibilità a favore dei ricchi siano veramente poche. Perché abbiamo ad esempio questo passo sul ricco stolto di Luca 12, dove si dice: e disse a loro, guardatevi e tenetevi lontano da ogni forma di avidità. Perché per chi è nell'abbondanza, la sua vita consiste nei suoi beni. Questo è un po' il timore fondamentale che pervade un po' tutto il cristianesimo delle origini, fin dalla predicazione di Gesù, cioè. Il discorso scegliere tra Dio e Mammona. Cioè, chi è ricco tende a fidarsi solo a confidare solo nelle sue ricchezze. Perché, come dice qua, per chi è che nell'abbondanza la sua vita consiste nei suoi beni. Raccontò loro una parabola con queste parole. La terra di un uomo ricco diede un buon raccolto ed egli ragionava tra sé e sé dicendo: che farò? Perché non ho un posto dove immagazzinare il mio raccolto, e disse: farò così, demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, e immagazzinerò tutto il grano e tutti i miei beni. E dirò alla mia anima: anima, hai molti beni da parte per molti anni, riposati, mangia, bevi e goditela. Ma Dio gli disse: sciocco, proprio stanotte la tua anima ti sarà chiesta indietro. A che andranno le cose che hai preparato? Così va. Per chi accumula per sé e non è ricco in Dio. Qui abbiamo già una parola molto forte, cioè c'è prima di tutto una constatazione: per chi è nell'abbondanza la sua vita consiste nei suoi beni. E la parabola successiva sembra quasi voler semplicemente dimostrare questo assunto, questo fatto. E in fondo qual è il problema di quest'uomo? È l'essere totalmente centrato su se stesso. Cioè, ha avuto un racconto talmente abbondante che gli basterà per tutta la vita. Perché non lo condivide? Perché lo tiene solo per sé? In fondo, sostanzialmente, questa parabola nega tutto il discorso che abbiamo fatto prima sul discepolato sulla base delle sollecitudini ansiose. Cioè, Gesù dice: non ti preoccupare del domani, perché appartiene a Dio e Dio ha una promessa, promette di esserti vicino e di darti il necessario. Questo ricco sta dicendo esattamente il contrario. Siccome devo contare solo sulle mie forze, benissimo, mi faccio dei granai enormi e così mi basteranno per tutta la mia vita. Però, dice il testo, dice Gesù, beh, la vita finisce domani in questo caso. E quindi sei stato egoista per te stesso. Per nulla, perché di nuovo la vita appartiene a Dio e praticamente soltanto la può vivere pienamente soltanto chi sa fidarsi di Dio e affidarsi a Lui. Quindi un ricco che fa veramente una brutta figura è una definizione inquietante, perché nell'abbondanza la sua vita consiste nei suoi beni e quindi non in Dio, e quindi non c'è salvezza, non c'è speranza. Saltiamo il passo di Luca 14, ma andiamo al ricco e Lazzaro, un'altra parabola che è molto forte, la troviamo solo in Luca, come quella precedente, ed è una parabola veramente spaventosa. Siamo al capitolo 16, quindi solo due capitoli prima del racconto dell'incontro tra Gesù e il ricco. E questa parabola forse ve la ricordate. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno festeggiava splendidamente. Ma c'era anche un povero di nome Lazzaro, gettato alla sua porta, coperto di piaghe. Questi desiderava sfamarsi con quel che cadeva dalla tavola del ricco. I cani venivano a leccare le sue ulcere. Il povero morì e fu portato dagli angeli nel grembo di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ade alzati i suoi occhi mentre stava nei tormenti, da lontano vide Abramo e Lazzaro nel suo grembo. Avendolo chiamato, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me. Manda Lazzaro a immergere la punta del suo dito nell'acqua e a rinfrescare la mia lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Abramo disse: Figlio, ricorda che nella tua vita hai ricevuto tutte le cose buone che ti spettavano, mentre Lazzaro, allo stesso modo, quelle cattive. Ora, però, qui lui è confortato, mentre tu se ne tormenti. Oltre a questo, tra noi e voi, è stato posto un gran precipizio, perché quelli che vogliono attraversare da qui a voi non possono e attraversano da lì verso di noi. Disse allora: Ti prego, padre, mandalo alla casa di mio padre. Ho infatti cinque fratelli, perché renda loro testimonianze e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Abramo gli dice: Hanno Mosè e i profeti, diano ascolto a loro. Lui replicò: No, padre Abramo, ma se uno dei morti andrà da loro, si convertiranno. Gli disse: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi nemmeno se uno dei morti risorgesse. Questa è una parola fortissima, questo testo è veramente incredibile, anche se, diciamo così, è tramandato solo da Luca, anche se, come dire, non ha tutte le credenziali a posto, diciamo così, per risalire alla. Per avere, darci una ragionevole certezza che risalga direttamente alle parole di Gesù, però rende benissimo il discorso che abbiamo fatto fino ad ora. Per cui noi abbiamo, tanto per cominciare, una sottile ironia. Il ricco è ricchissimo, però non ha un nome. Lazzaro, che è povero, il nome ce l'ha. Il contrasto è veramente inquietante perché uno è vestito di porpora e di bisso, e festeggia, l'altro è gettato alla porta coperto di piaghe e mangia quello che casca dalla sua tavola, ma neanche ci riesce perché ci sono i cani che vengono a leccare le sue ulcere. Poi abbiamo il capovolgimento, no, di cui abbiamo parlato fino ad ora, per cui il povero muore, viene portato dagli angeli nel grembo di Abramo, e poi muore ricco e fu sepolto, e nell'Ade si ritrova in mezzo ai tormenti. Se volete vedere che da dove viene questa raffigurazione dell'aldilà, andatela a cercare nel primo libro di Enoch, perché la ritrovate più o meno identica. Cioè, due luoghi preparati nel primo libro di Enoch ci sono due luoghi preparati per le anime in attesa del giudizio finale, quando saranno ricongiunte ai loro corpi risuscitati, e già in questo momento vivono una sorta di pre-giudizio, per cui le anime dei giusti vanno da una parte e le anime degli empi vanno dall'altra. E qui abbiamo in più l'elemento del tormento. Altra cosa curiosa, lui vede che in lontananza Abramo con in braccio il povero Lazzaro. E nonostante sia all'inferno, non si rende conto che la sua condizione è cambiata e pensa di poter dare ancora degli ordini al povero Lazzaro e dice ad Abramo di mandarlo a portargli dell'acqua. Naturalmente non si può, e poi gli chiede di mandarlo ai suoi fratelli. Mandarlo dai suoi fratelli, ma anche questo non è possibile. E il testo con che cosa si chiude? E questo lo trovo veramente interessantissimo. Lui dice: No, guarda, anche se un morto risuscitasse, non ci crederebbero. Se non credono, alla legge, a Mosè, cioè alla legge, e ai profeti, che sono i due, come dire, gruppi di testi che abbiamo evidenziato questa mattina. Abbiamo visto che lì abbiamo tutta la dottrina, diciamo, sociale dell'Antico Testamento, il riferimento alla povertà, la condanna della ricchezza, eccetera, eccetera, della ricchezza ingiusta, eccetera, eccetera. Quindi vedete, abbiamo proprio un riferimento scritturale molto preciso, cioè c'è la perfetta coscienza da parte di Gesù o eventualmente dei cristiani antichi che hanno messo in bocca a Gesù questa parabola, ma c'è la perfetta coscienza che nell'Antico Testamento, in Mosè e nei profeti, questi discorsi sono perfettamente chiari, è già tutto contenuto lì, non tanto, non soltanto come si pensa in genere, le promesse del Messia, della fine, del giudizio, eccetera, ma anche questo, come dire, questo, quello che è il destino dei giusti è quello che è il destino degli empi, quello che è il destino dei ricchi è quello che è il destino dei poveri. Quindi abbiamo proprio un riferimento alle scritture assolutamente chiaro e consapevole. Benissimo, qui siamo nel capitolo 16 e subito, poco dopo questo episodio, vediamo un po' se riesco a ritrovare il cursore, ecco qua, poco dopo questo episodio abbiamo il racconto dell'incontro tra Gesù e il giovane ricco. Naturalmente, avendo noi in testa tutti questi discorsi, daremo una risposta negativa alla domanda se un ricco può essere salvato. No, certo che no, perché abbiamo l'esempio del ricco avido e dei suoi granai, abbiamo il Lazzaro e il ricco, abbiamo tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, vabbè, per i ricchi non c'è speranza. E invece Luca, proprio alla fine sostanzialmente della parte narrativa del Vangelo, di questo lungo viaggio verso Gerusalemme che caratterizza il Vangelo di Luca, abbiamo un episodio che vuole dare, come dire, aprire uno spiraglio di speranza alle persone ricche. Ed è il racconto della conversione di Zaccheo. Entrato a Gerico, quindi ormai siamo alle soglie di Gerusalemme, entrato a Gerico, Gesù l'attraversava ed ecco un uomo di nome Zaccheo. Questo era il capo degli esattori ed era lui stesso ricco. Quindi vedete come lo caratterizza. Capo degli esattori, quindi persone odiate per il mestiere che fanno, per il fatto che sono collaborazionisti dei romani, che hanno a che fare con del denaro, quindi un'impurità diffusa, e in più è ricco. Egli però cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Quindi è quasi caricaturale, no? Questo personaggio, tanto ricco e tanto potente, il capo degli esattori, tanto piccolo e incapace di riuscire a vedere Gesù a causa della sua statura. C'è anche un po' una sorta di ironia, una sorta di metafora della sua incapacità di vedere Gesù, per cui deve fare un salto di qualità, diciamo così, per riuscire a vedere chi è questo Gesù. E quindi, però, lui lo fa, e questo è il punto fondamentale. Corse avanti, salì su un sicomoro per vederlo, perché stava per passare di lì. E quindi, nonostante sia ricco, potente nella sua città e così via, quindi lontano teoricamente da Gesù e da Dio, naturalmente, lui cerca di vedere Gesù. Quindi c'è uno sforzo di superare anche questa sua piccolezza che contrasta con la sua ricchezza. E va su questo sicomoro. Come giunse in quel luogo, avendo guardato in alto, Gesù disse a Zaccheo, Gesù gli disse: Zaccheo, sbrigati a scendere, oggi infatti devo venire a casa tua. Gesù a questo punto lo vede e si invita a pranzo. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia, vedete? Quindi lo sforzo e la gioia, per vedere anche lo sforzo premiato. A vedere questo tutti si lamentavano. E qui vi immaginate un po' anche i lettori del Vangelo, un po' anche noi, no? Che diciamo, ma scusa, ma il ricco è Lazzaro, il ricco stolto, e beati i poveri, guai ai ricchi, tutta sta roba qua, e Gesù va a pranzo dalla persona peggiore della città, di Gerico. Ma che è questa storia? E tutti si lamentavano in qualche modo, anche noi con lui. e dicevano è andato a trovare ospitalità a casa di un peccatore. Ma stando in piedi, vedete questo peccatore che fa rima con ricchezza in questo caso, perché richiamo è quello. Il testo ce l'ha descritto come una persona ricca e importante, e la folla ci dice: ma è un peccatore. Ma stando in piedi, Zaccheo disse al Signore: ecco, Signore, do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho estorto qualcosa a qualcuno, gliene rendo 4 volte di più. Adesso, lui non fa quello che gli era stato, quello che Gesù aveva chiesto al ricco di 2 capitoli, di un capitolo prima, praticamente subito prima questa storia. Ma si propone e fa la sua proposta, cioè veramente do la metà dei miei beni ai poveri e se estorto qualcosa a qualcuno gliene rendo 4 volte di più, e quindi molto di più di quello che prevedeva la legge di Mosè. Gesù gli disse: oggi la salvezza è giunta in questa casa, anche lui infatti è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è giunto per cercare e salvare ciò che era perduto. E qui c'è una parola di speranza per il ricco nella Chiesa anche al tempo di Luca e anche al tempo di oggi, perché riconoscendo anche la forza, la radicalità, se volete, del gesto di Zaccheo, che non dà tutto quello che ha, ma in fondo quasi, perché la metà la dà via e poi si impegna a rimborsare tutti quelli che aveva frodato, chissà quanti erano, beh, chissà quanto gli sarà rimasto in tasca. Però Gesù non si mette a fare i conti, ma coglie il senso della conversione profonda di quest'uomo, cioè lui fa esattamente il contrario di quella che era stata la definizione che c'era stata data nel racconto precedente, no? Com'è che era? Per chi è nell'abbondanza, la sua vita consiste nei suoi beni. Ecco, Zaccheo è nell'abbondanza, scusate, sì, Zaccheo è nell'abbondanza, ma no, come dire, sa porre la sua vita in Gesù e non nei suoi beni, tanto che si disfa della maggior parte di essi, sia per dare ai poveri, sia per rimborsare in maniera molto, molto generosa, diciamo così, quelli che ha eventualmente dovesse aver frodato. Gesù riconosce questa conversione, cioè riconosce che Zaccheo non pone più la sua vita nei suoi beni, ma la pone in Gesù, riconosce lo sforzo di lui piccolo che cerca di incontrare Gesù, scavalcando tutti i problemi che separavano lui ricco da Gesù. E la salvezza, Gesù può dire, oggi la salvezza è giunta in questa casa. Anche lui, infatti, è figlio di Abramo. E naturalmente, essere figli di Abramo significa essere in comunione col popolo di Dio, essere parte del popolo di Dio e vivere la salvezza. Perché il figlio dell'uomo è giunto per cercare e salvare ciò che era perduto. Zaccheo era perduto, ma Gesù lo ha cercato e lo ha trovato. Nella folla lo ha visto, lo ha identificato e lo ha recuperato. Adesso, questo testo è fondamentale proprio per la posizione in cui si trova, cioè alla fine di un cammino che abbiamo fatto in compagnia di Gesù e della sua predicazione, in cui ci è stato detto che per il ricco veramente è difficile, molto difficile, ma non è impossibile. E la storia di Zaccheo ci dice che non è impossibile. E questo è un testo importante perché in qualche modo dà una risposta alla comunità del tempo. Tra l'altro questo è di nuovo un testo che troviamo soltanto in Luca, e qui è evidente che Luca sta lavorando con la tradizione che lui ricostruisce nelle sue ricerche, nel suo viaggio all'interno delle comunità, utilizza questa tradizione proprio per rispondere a quello che doveva essere un problema grosso della Chiesa del suo tempo, cioè persone benestanti cominciavano ad avvicinarsi. Che cosa deve fare la Chiesa? Le può accettare o non le può accettare? In fondo, fa parte della tradizione comune il beati poveri e guai ai ricchi, cioè sapevano tutti i credenti del tempo che cosa aveva detto Gesù in merito alla ricchezza. Ebbene, queste storie servono a Luca per dire: ok, è vero che per un ricco è molto difficile perché deve spostare, come dire, la sua fiducia da quello che ha a Gesù, a Dio, ma non è impossibile. E la storia di Zaccheo serve in qualche modo per completare il discorso, cioè per dare un esempio di come sia possibile. Sicuramente non è grazie al buon mercato questa, perché Zaccheo veramente cambia radicalmente l'impostazione della sua vita e sostanzialmente si libera di buona parte delle sue ricchezze. Però è comunque una cosa possibile, difficile, ma possibile. E in questo modo Luca riesce a rendere conto, anzi a sottolineare alla Chiesa del suo tempo l'insegnamento di Gesù sulla povertà, tanto che molti dei testi che abbiamo visto e che trovate nel Vangelo di Luca sulla povertà sono testi che non sono in comune con Matteo e con Marco, tantomeno con Giovanni, per cui evidentemente sono testi che lui è andato a cercare e a riscoprire e a rimettere in evidenza proprio per rafforzare il concetto. Allo stesso tempo, però, non chiude la porta, ma la lascia aperta, il che probabilmente ha anche una nota biografica, perché Luca è chiaramente una persona istruita, l'autore del terzo Vangelo, e l'istruzione a quel tempo non era gratuita. Non c'era la scuola pubblica come oggi, soprattutto non a quel livello, per cui è chiaramente Luca viene da una famiglia forse non particolarmente ricca, ma sicuramente benestante, cioè, quindi in qualche modo parla anche di se stesso e dell'ambiente da cui viene. E quindi in questa attenzione che ha per l'argomento, su cui è evidente che ha fatto delle ricerche, chiaramente lui rilegge qualcosa di se stesso e della sua storia, non solo un problema del tempo. Mi avvio alla conclusione richiamandovi, vi ho messo i testi, due cose sostanzialmente, lo faccio molto rapidamente così abbiamo tempo di discutere. Vi ricordo la lettera di Giacomo, dove avete delle parole di fuoco contro la ricchezza e contro i ricchi. E Giacomo probabilmente si trova in una situazione simile a quella di Luca. Adesso sapete che collocare storicamente la lettera di Giacomo è estremamente difficile perché è una lettera molto particolare. Viene da un ambiente giudeo-cristiano chiaramente di tipo ellenistico, però, per cui l'attribuzione a Giacomo è curiosa, però. È chiaramente un ambiente giudeo-cristiano legato anche al giudeo-cristianesimo di Gerusalemme e della comunità di Giacomo in qualche modo, però riletto in un ambiente giudaico-ellenistico. E qui si ribadisce con forza la radicalità del guai ai ricchi. Pensate a Giacomo 5:16, no? Pagina 11 lo trovate. Giacomo 5:16, è giunto il tempo che voi, persone ricche, piangiate, vi preoccupiate delle sventure che stanno per accadervi. Le vostre ricchezze non hanno più valore, i vostri abiti sono ormai logorati. Il vostro oro e il vostro argento sono corrosi, vi siete arricchiti a danno degli altri, eccetera, eccetera. Parole molto, molto forti, veramente molto forti. E questo ci fa, cioè il fatto che Giacomo, che probabilmente, ripeto, è stato scritto dopo il 70, più o meno nel periodo di Luca, secondo me almeno, più o meno nel periodo di Luca, riflette anche lui la situazione della comunità lucana, cioè persone ricche che entrano a far parte della Chiesa e la Chiesa, come si vede anche all'inizio, che invece di ricordarsi degli insegnamenti di Gesù, dice ai poveri: voi andate in fondo davanti ai posti d'onore, ci mettiamo i ricchi che si avvicinano. E allora Giacomo tuona contro questa abitudine e dice: ma non ve lo ricordate quello che ha insegnato Gesù? Cioè, e quindi ribadisce anche queste parole. Ecco, in Giacomo ci sono un po' meno spiragli rispetto a Luca, che invece con la storia di Zaccheo ha dato una possibile soluzione al problema. L'altra cosa che volevo richiamare ancora prima di chiudere è, se ne accennava anche stamattina, il riferimento alla comunione dei beni nel libro degli Atti degli Apostoli, che torna ben due volte. I testi dovrei averveli messi tutti e due, sì. Atti 2, 43, 47 e 4, 32, 37. Adesso la cosa, secondo me, interessante da sottolineare, al di là del fatto che sia storicamente corretto oppure no, probabilmente sì, almeno in qualche forma, perché anche a Qumran c'era la comunione dei beni e così via. Però quello che, non mi, inter quello che mi interessa, cioè l'aspetto storico mi interessa solo fino a un certo punto. Quello che mi interessa sottolineare è il motivo per cui Luca probabilmente mette questo, insiste, perché insiste su questo elemento, su questa caratteristica della comunità di Gerusalemme. Ed è questo, secondo me, cioè la comunità di Gerusalemme per Luca è un po' la comunità ideale, come dovrebbe essere la comunità, cioè la comunità raccolta intorno alla tradizione apostolica, alla tradizione affidabile degli apostoli, che nella comunità di Gerusalemme sono gli apostoli in carne e ossa, i dodici, una comunità, che vive una piena comunione, una piena comunione. Adesso noi sappiamo che questa comunione dei beni nel cristianesimo non c'è, praticamente mai stata in maniera così letterale, tranne in alcune situazioni molto particolari, ma diciamo così, le comunità cristiani non avevano la comunione dei beni. Per esempio, Paolo non ne parla di comunione dei beni. Però c'è una cosa che, su cui vorrei portare la vostra attenzione, un dato di fatto. Cioè, nel cristianesimo dei primi secoli, nella Chiesa non esistevano poveri. Allora, probabilmente non mettevano tutto a disposizione, tutto quello che avevano in comune. Ma è poco ma sicuro che le chiese non permettevano che all'interno della comunità ci fossero persone che soffrivano la fame, o che non avevano un tetto sopra la testa, o che dovevano dormire per strada. Le comunità cristiane sono state luoghi di solidarietà per secoli e secoli, e ancora oggi, per fortuna, normalmente lo sono. Uno dei motivi anche del successo del cristianesimo dell'origine è stato anche questo, cioè le persone, i cristiani, non venivano mai abbandonati se stavano male o se cadevano nella povertà o se succedeva qualche cosa. Naturalmente c'erano anche delle regole rigide per rimanere parte della comunità, per cui persone, che ne so, in questo caso che non avessero voglia di fare niente, o persone dissolute da qualsiasi punto di vista, non potevano essere parte della comunità cristiana. Ma fin tanto che tu entravi come dire, eri adeguato all'etica cristiana del tempo, non ti mancava nulla. Certo, nessuno ti regalava la villa, probabilmente, però tutti i cristiani, cioè la solidarietà interna alla comunità era fortissima. Era veramente fortissima. Quindi questo, cioè il fatto che Luca richiami la comunione dei beni nella prima comunità di Gerusalemme, pone in evidenza un elemento che rimane comunque caratteristico, non in senso letterale, ma comunque nei fatti rimane caratteristico del cristianesimo per tantissimo tempo e rimane comunque un elemento ideale, perché poi la comunità di Gerusalemme è la comunità ideale, per cui deve essere un po' perfetta, diciamo così, sotto ogni aspetto. E deve porre un punto di arrivo dove magari non arrivi direttamente, però intanto lungo la strada riesce a fare un sacco di cose positive. Per cui Luca pone questo discorso all'inizio. Poi il tema, come vi dicevo, della povertà e della ricchezza si perde nel corso della narrazione del Libro degli Atti. Però questa idea di solidarietà dente nello spirito del cristianesimo delle origini, secondo lui. Poi, naturalmente, la Chiesa, dopo il secondo secolo, dovrà fare i conti con la realtà dei fatti e troverà altre strade per cercare di realizzare, di vivere, o in certi casi anche di annacquare la radicalità degli insegnamenti di Gesù sulla povertà, ma il fatto che noi abbiamo nelle nostre scritture parole di simile forza e potenza, beh, rimane un marchio forte nella coscienza cristiana e rimane comunque un pungolo e uno sprone per il cristianesimo ancora adesso e ancora oggi, per cui il tema della povertà e della ricchezza ha accompagnato e accompagnerà sempre la vita della Chiesa e sarà sempre al centro dell'etica cristiana. Poi possiamo declinarlo in tanti modi differenti, prenderlo da tanti punti di vista diversi, ma il tema rimane quello e rimane centrale. Quindi, e Luca all'interno del Nuovo Testamento è quello che lo esprime con la forza maggiore. Poi nella raccolta che vi ho messo qua, vi ho messo anche per esempio Matteo 25, che è un altro testo molto importante, ce ne sono tanti altri che potremmo vedere, però a questo punto io direi che un inquadramento ve l'ho dato, ho parlato anche abbastanza, e qui penso che lascio a voi la parola. Grazie mille.
Ecco, si possono aprire le domande.
Sì, faccio subito una domanda dispettosa, come ho fatto stamattina, ma con buon animo. Perché sono la prima persona disturbata da quello che dirò, perché appartengono a una famiglia ricca, non ho mai praticato la povertà, faccio il prete anche un po' dei poveri, ma tutti i miei come li ho, però tutto questo mi mette nel malessere. E quindi la via seguita da Dio, proposta da Gesù, è una via drammaticamente astuta, perché ascoltato il Vangelo e ricevuto il Vangelo, con due palanche in tasca non si sta più tranquilli. E quindi siamo irrimediabilmente inquieti, proprio perché non siamo poveri. E il male è che questa povertà non è poi mai raggiungibile, cioè ci si trova sempre per strada e quindi si dice, vabbè, insomma, mi ha regalato una cosa bella, ho paura che me ne regali un'altra, ma d'altra parte sto male se non vado avanti. E quindi il grande colpevole di fatto è il Vangelo ed è forse anche il suo autore. Siccome lui si è fatto povero, lui tranquillamente continua a ministrare in una certa direzione che però per noi è contraria, noi non saremmo così, insomma. E quindi bisogna che ci convertiamo continuamente, è vero? E quindi sì, io desidero alzare una bandierina di difesa dei poveri ricchi perché certamente questo è il grande malessere della fede, che è la gioia della nostra vita, certo. Ma è la spina nel fianco che ci accompagna infinitamente, anche perché nessuno ha mai il coraggio di dire che finalmente si è convertito alla povertà di Gesù. È sempre più lunga la strada e più ci convertiamo a questa povertà evangelica, che non è però peraltro il mio caso purtroppo, ma più avvertiamo l'inquietudine. È vero, l'impossibilità di dare di noi una definizione tranquilla. È una definizione di continua conversione. Quindi lui è stato furbissimo, perché fra l'altro, in fondo, se si pensa anche alla legislazione biblica, fa impressione pensare come in fondo nel Medioevo saranno più decisi alcuni per dire che proprio bisogna essere poveri e come bisogna essere poveri e qual è la misura. E invece la scrittura è una specie di seduzione che non ti lascia più tranquillo, è vero? E quindi io rappresento i felicemente non tranquilli che ringraziano il Signore e oggi ringraziamo anche te per il servizio bellissimo che ci hai reso, però anche dire accidenti ragazzi, non si è mai tranquilli qui. Grazie.
No, è vero, non si è mai tranquilli. Non si è mai tranquilli. Però l'importante è essere pungolati, ma non vivere nell'ansia, perché sennò allora. Non va bene. Però è vero quello che dice, è proprio vero.
Volevo fare una osservazione su Zaccheo, perché mi sembra di capire che nella tua... io sono Francesco, sono insieme con Giovanni nello stesso... nella tua esposizione il punto decisivo è il Vangelo di Zaccheo, perché risolve il problema che rimane in sospeso, che è quello della salvezza. E in che modo lo risolve? Ecco, io ho l'impressione che lo risolva sotto il profilo della misericordia, nel senso che Zaccheo, prima ancora che di essere presentato come ricco, è presentato come capo dei pubblicani. E poi c'è un altro segnale: quando le cose cominciano ad andare bene nell'episodio, la gente protesta. E dice, è andato ad alloggiare da un peccatore. E quindi ho l'impressione, cioè aggiungerei questo a quello che tu hai giustamente notato, che qui il problema che andava un po' creandosi con tutti questi discorsi sulla povertà è, ma il rischio è che si costruisca una teologia della salvezza in mano all'uomo, e cioè ho trovato finalmente come faccio a salvarmi attraverso la via della povertà. E quindi ancora una teologia della salvezza basata sulle nostre opere, quindi sulla legge, sull'osservanza della legge. La povertà diventa una legge e io mi salvo facendomi povero. E invece, qui c'è il vero capovolgimento, viene salvato non solo un ricco, ma viene salvato un peccatore, anzi un capo dei peccatori. Proprio per far vedere che alla fine noi non possiamo far nulla per salvarci, o è uno scatto che compie lui, o se no non c'è strada. Altrimenti sarebbe effettivamente il rischio di una specie di via che si apre e che ancora una volta esclude Dio, però, cioè ce la facciamo da soli. E in questo senso Luca diventa il Vangelo sicuramente della povertà, ma soprattutto il Vangelo della misericordia invece.
Sì, no, sono totalmente d'accordo, mi piace molto questo appunto, perché poi alla fine il discorso è quello, cioè non c'è una ricetta di povertà, cioè tu la povertà non la puoi misurare neanche per essere sempre più ricco ricco di qualcun altro per qualche ragione. E lì è proprio, sì, cioè, c'è veramente anche questo gusto di Gesù come dire, di provocare, di ok, tu pensi di aver capito, ma adesso ti spiego che non hai capito fino in fondo, ma che la cosa è più complicata di così e soprattutto rimanda alla misericordia, alla grazia. Questo sì, mi piace molto questo appunto, sono perfettamente d'accordo.
Devo sottoporre questa idea che non so se sia fondata. La mia impressione è che Luca sia molto più vicino, per esempio, di Matteo, ai profeti che hanno posto il problema dell'ingiustizia sociale come inaccettabile. Non solo, e anche, sì, come inaccettabile, diciamo, Luca, mi fondo, cioè, per esprimermi sull'episodio di del ricco, cosiddetto ricco Epulone, in particolare il versetto 25, a me sembra molto significativo, cioè quando Abramo spiega al ricco, che è negli inferi, nell'inferno, che è una cosa del tutto normale quello che è avvenuto, perché lui ha avuto i suoi beni in questa vita e Lazzaro invece i suoi mali. E adesso naturalmente le cose si sono rovesciate. Ecco, questo modo di giudicare o di giustificare la condanna del ricco è difficile fondarla sul fatto che il ricco, per esempio, ha rubato, perché il testo non dice nulla su questo.
Esatto.
Cioè, la ricchezza è chiamata ingiusta non perché è stata rubata, ma perché c'è già un comandamento per quello, ma perché è inaccettabile la disuguaglianza così enorme fra gli uomini. E mi sembra che Luca qui, anche in questo passo, collega questa concezione profetica che, ripeto, sottolinea l'aspetto sociale, politico e sociale del problema della giustizia, e non tanto quello dell'elemosina e della misericordia, oppure della povertà nel senso dell'umiltà, come fa Matteo, ma proprio dell'aspetto sociale. Mi pare che sia che qui, anche in questo brano, lo collega, lo vede, vede questa, diciamo, questa idea inclusa, implicita nel comandamento della legge. Hanno Mosè e i profeti. È già nella legge questo. L'amore per il prossimo non è semplicemente la misericordia verso il prossimo, ma è il problema della giustizia. Quindi hanno la legge e i profeti. Se non capiscono questo, se non serve altro, c'è già. Ecco, non so se questo sia esatto quello che sto dicendo, cioè che Luca sottolinea o si rifà alla visione di una inaccettabilità della differenza sociale, del problema sociale della giustizia.
Sì, sono d'accordo anch'io. Cioè, anche questa idea di Luca molto legato al tema della profezia, anche il Gesù di Luca è un Gesù molto, molto più profeta. Per esempio Matteo riferisce un po' il Gesù maestro, no? Mentre Luca è in effetti molto gente del Vangelo, nel senso che tutto sommato Luca è un Vangelo missionario, secondo me, un Vangelo fatto per la missione, per la conversione, anche come appello, secondo me, va molto nella scia di Marco. Mentre Matteo, per esempio, si concentra di più su altre questioni, magari più interne alla comunità e alla sua vita. Quindi io credo che sì, sono assolutamente d'accordo che in Luca vediamo veramente un tono più profetico, un legame anche più forte con i profeti, ma anche tutti e due, per esempio, soprattutto il primo capitolo di Luca, è veramente un richiamo all'antica profezia, ai tempi dei profeti, ai tempi di Samuele, a questo mondo qua, sì.
Mi collego un po' a questa domanda, perché è anche quello che si era stato detto stamattina, sono fratellica di Montesole. Cioè, ritornando a una cosa che diceva Ignazio, che a me lascia sempre un po' un'idea che almeno non capisco fino in fondo, se non devo dire che mi lascia sempre un po' inquieto, e cioè questa cosa che veniva ricordata appunto tra la ricchezza come segno di benedizione. Allora, stando, io non so, ecco, con uno sguardo sintetico rispetto a quello che è stato detto sia stamattina e sia adesso, e anche in risposta a quello che è stato appena chiesto, cioè mi sembra che questo sia più un genere letterario, per dire appunto, come è stato risposto stamattina, più un'abbondanza del dono di Dio che comunque caratterizza il dono escatologico, il dono della fede, il dono, eccetera, no? Il dono della vita credente, del dono di Dio fatto in abbondanza e con gratuità, ma che non può essere preso come una qualche sorta, mi esprimo come posso e non so neanche se ci prendo, una qualche sorta di giustificazione o di approvazione delle ricchezze. Cioè, mi pare che la Bibbia, sia molto attenta all'uso della ricchezza, no? All'uso dei beni, non della ricchezza, all'uso dei beni e che quindi vede la realtà così com'è e dice, come rapportarsi appunto all'uso dei beni per vivere la giustizia e non vivere in contrasto con la giustizia e per avere un criterio veramente credente, un criterio veramente evangelico nel rapporto con i beni. Ma non per fare una teoria sulla ricchezza. Ecco, questo a me dà inquietudine, questa cosa qua, perché per questa via qua si fa rientrare dalla finestra quello che si è voluto far cacciare dalla porta. Cioè la dimensione così di un rischio che può essere salvato, che può essere ovviato solo in virtù di una, Don Giuseppe diceva, di un'economia straordinaria alla fine, no? Di un'economia straordinaria, appunto la misericordia, un intervento suppletivo da parte di Dio nei confronti del ricco che ha già qui i suoi beni e che quindi, non so se credo un po' confuso perché non è chiaro per me, e dico più un'inquietudine che non. Però la domanda la volevo porre perché questo legame, almeno su questo mi chiederei una parola più lucida di quello che io sono stato nella domanda, cosa significa esattamente questo legame tra benedizione e ricchezza, come è stato ricordato e come si trova in alcuni passi, non in tutti, e appunto c'è anche un certo contrasto tra diversi passi nella scrittura su questo tema, no? Tra la benedizione e l'abbondanza dei beni. Scusate.
No, no,
Benedizione può diventare soltanto nel momento in cui quel tanto di ricchezza che ti viene data, sì, quel tanto di ricchezza che ti viene data viene subito distribuita. E la benedizione sta nella distribuzione.
No, grazie per questo intervento, perché lo spettro del Vangelo della prosperità è sempre dietro l'angolo, per cui non bisogna mai abbassare la guardia. Allora, secondo me il discorso è questo: la benedizione è vita, cioè la benedizione di Dio porta vita, per cui la vita, una vita ricca, abbondante, piena, eccetera, anche magari come dire, se volete, di una vita prospera, così, ok, però rimane sempre il legame con la giustizia, per cui non posso essere nell'agiatezza io se gli altri sono nell'indigenza, perché allora non è più prosperità, non è più vita, ma è soltanto la mia vita e non è più vita in generale, per cui non può essere una benedizione di Dio. Per cui riprendo l'ultimissimo intervento, cioè la benedizione che porta ricchezza. È benedizione fin tanto che viene distribuita. Sì, nel senso che se non so come dire, se la mia ricchezza è ricchezza di tutti, e benessere di tutti, è perfetto, è fantastico, nel senso che stiamo tutti bene, va benissimo. Ma come nella parabola del ricco stolto, qual è il problema di quest'uomo? Il problema è un po' implicito, nel senso che se noi leggiamo quella parabola avendo in mente la miseria delle campagne del tempo, e il problema grosso di quest'uomo è quello, cioè lui è ricco, si fa granaio per vivere lui tranquillo e beato nell'agio fino alla fine dei suoi giorni, e no, non va bene, perché allora veramente non è più benedizione di Dio, ma è accaparramento della benedizione di Dio, che invece serve per portare vita a tutti quanti. Per cui sì, la ricchezza, non c'è una misura della ricchezza per cui fino a, non so, 1 milione di euro va bene, 1 milione 01 non va bene. Se tutti quanti stiamo bene, 1 milione di euro va bene. Se tutti quanti, se intorno a me stanno male, se io ho 1 milione di euro, allora c'è qualcosa che non va bene. Per cui il punto è veramente, che cosa ne faccio, come la vivo questa ricchezza? Tanto per cominciare, prende il posto di Dio oppure no? Governa la mia vita oppure è Dio che governa la mia vita? E se Dio governa la mia vita, la ricchezza può essere benessere e prosperità solo nella misura in cui il mio prossimo sta bene. Se no è accaparramento di ciò che appartiene a Dio, appartiene anche al prossimo. Quindi io risponderei un po' così a questa, facendo mia a quest'ultima affermazione.
Ma in quale mondo la ricchezza, cioè in quale mondo staranno tutti bene? Se questa è l'unica giustificazione per possedere la ricchezza, diventa un discorso astratto questo.
Certo, non ho mai chiaramente...
Penso che nella scrittura stessa ci sono posizioni diverse, l'hai dimostrato tu nella lezione di stamattina. Facendo quella carrellata hai anche mostrato le differenze di atteggiamento che si devono indagare, dovute a un contesto diverso, dovute anche a chi parla, che è in una posizione diversa, eccetera. Io penso che ci sono anche nel Nuovo Testamento ci sono atteggiamenti diversi rispetto al problema della ricchezza. Approfitterei per dire, perché qualche accenno c'è stato, all'episodio, anche adesso dico c'è stato qualche accenno, il riferimento all'episodio del giovane ricco, non mi sono mai convinto che i discepoli si scandalizzano perché a motivo del fatto che la ricchezza di questo giovane o di quest'uomo attesterebbe la benevolenza di Dio verso di lui. Ho sempre pensato che la loro difficoltà non dipende dal fatto da questo, ma dal fatto che questo ricco ha osservato i comandamenti. Un ricco perfetto, un ricco che osserva i comandamenti, perché lui risponde così e Gesù non lo contesta. Anzi, in Marco addirittura lo approva, lo amò. Perché lui disse, il giovane disse, io questi comandamenti li ho sempre osservati fin dalla mia giovinezza. Quindi la situazione della salvezza è così difficile perché anche uno che osserva sempre i comandamenti, se è ricco, secondo quella parola di Gesù, dà l'impressione che non sia possibile o sia difficilissimo salvarsi. E per questo i discepoli, io penso, dicono, allora chi può salvarsi? Se uno che osserva tutti i comandamenti non può salvarsi, dal momento che ha ricchezza, però questo è un particolare. Io penso che nella scrittura la ricchezza è segno della benedizione di Dio in molti testi. Diversi testi pensano così, altri pensano diversamente.
Sì, d'accordo, però qual è la prova del ricco? E quando Gesù gli dice, praticamente Gesù gli sta dicendo, dimostrami che le tue ricchezze non comandano sulla tua vita. E lui gli dimostra esattamente il contrario, cioè chiama più le sue ricchezze di Dio. Questo è il problema. Poi sì, è vero che c'è una pluralità di posizioni sul tema delle ricchezze, certo. È anche vero che noi viviamo tutto, come dire, una vocazione alla perfezione nella dimensione del nostro peccato, per cui anche se diamo tutto quello che abbiamo per seguire Gesù, alla fine comunque è quello che conta la sua grazia, per cui, come dire, noi vediamo un ideale, una vocazione ideale, e poi cerchiamo di viverla nella dimensione della nostra vita e delle nostre capacità, per cui rimaniamo un po' sempre con quell'inquietudine di cui si parla, di cui si parlava poco fa, cioè questa inquietudine di vita, per cui alla fine, se dovessimo confidare solo in noi, non usciamo da questa inquietudine, però ne usciamo nel momento in cui sappiamo che comunque la nostra vita è nelle mani della grazia di Dio, per cui facciamo il nostro meglio, ci sforziamo, ci impegniamo, facciamo il nostro cammino, ma per fortuna non è tutto nelle nostre mani, perché sennò francamente non so fino a dove arriveremmo e quanto valore avrebbe quello che facciamo. Detto questo, io credo che comunque il messaggio generale della Bibbia sia quello di vivere la ricchezza come servizio, la ricchezza come... Poi anche lì dipende come te la sei costruita, dove l'hai presa questa ricchezza, dove l'hai trovata. Cioè, nella mia famiglia non esistono persone ricche, in senso assoluto, voglio dire. Per cui non ho la minima idea di che cosa significhi essere veramente ricco. Nel mio piccolo, naturalmente, sto molto meglio di tanti altri, chiaramente, però non ho idea di che cosa voglia dire essere ricco, perché nella mia famiglia non ce ne sono persone ricche, quindi non lo so. Però detto questo, si tratta di come la impieghiamo, di come la viviamo e soprattutto di questo nasce da una decisione di fondo, cioè la nostra vita va nella direzione che il Signore ci chiede oppure la portiamo nella vita, nella direzione che la nostra ricchezza ci chiede o le nostre ambizioni o chissà che cos'altro. Questo è un po' poi alla fine quello che è dirimente nella vita di ciascuno e ciascuno di noi.
Sono Michele di Montesole, se posso fare un intervento. So già che è un intervento che può essere visto un intervento moralistico. Dunque io, quando sono stato giovane, ho letto il libro di padre Wyoming, come loro. Però dopo, poi passando il tempo, ho incontrato anche delle persone che mi hanno detto: ma noi non saremo mai come loro, come i poveri, perché noi siamo nati dall'altra parte, siamo nati dalla parte dei ricchi, anche se non siamo agnelli, però siamo nati da parte dei ricchi. E io non ho mai conosciuto la povertà. 20 anni fa ho avuto un'esperienza di un mondo povero e ne sono uscito con questa che mi porto sempre dentro. Poi io non riesco mai a cambiare. E mi trovo circondato e sono rientrato nel mio mondo dove devo dire da di poveri io non ne vedo. Cioè la comunità non è una comunità povera. Le persone che gravitano intorno alla comunità non sono poveri. E io ho sempre letto la parabola di quello che viene chiamato ricco stolto, ricco e pulone, e mi sono detto: ma quest'uomo cosa ha fatto di male in vita sua? Non è detto che abbia rubato, che abbia ucciso, che sia stato un ladro, non è detto, dice solo è condannato perché è ricco e non si accorge dei poveri. E io, se mi presento adesso al giudizio di Dio, ma sarà così anche fra 20 anni, cosa devo dire? Io sono stato ricco come ricco pulone. I poveri, ma sì, abbiamo dei soldi, facciamo le belle elemosine, ma è sempre superfluo. Quando viene qualcuno qui a chiedere qualcosa, io che ho la dispensa, gli do, anche volentieri. No, noi abbiamo sempre la dispensa piena. A me sembra questo chiaramente, non so bene quando ci presenteremo. Io mi dico, quando mi presento al cospetto di Dio, Dio mi dirà: ma tu cosa vuoi? Hai già avuto tutto. Hai avuto persone che ti hanno voluto bene, non hai mai sofferto, hai sempre dormito in un letto comodo, non hai sofferto la fame, ma cosa vuoi? Hai già avuto tutto. E non so come, io non saprò come giustificarmi. Non ho neanche intenzione di giustificarmi, la pazienza, andrà come andrà. E mi sono detto, adesso mentre, io stamattina purtroppo non c'ero, avevo una visita medica, chiedo scusa, ma adesso ascoltando oggi pomeriggio, e io ho ripreso in mano la nostra regola, a cui noi veramente non teniamo fede, ma secondo me la nostra regola è pervasa non tanto dal problema della povertà, ma risolve tutto con un solo discorso: consegnate la vostra volontà. A me sembra che sia questo, che cosa ancora più impossibile che essere poveri, ancora più impossibile. Però io mi chiedo sempre, me lo dico, ma quando vado là, lui mi dirà: ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? E io cosa gli potrò dire? Hai ragione. No, non ho nessun bisogno. Pazienza. L'eternità manderà male. Pazienza. Ringrazio Dio però che ho passato alcuni anni belli della mia vita.
E io spero che l'eternità non andrà male, francamente. Però, no, ma non è che c'è una risposta a questa domanda, cioè l'unica risposta che possiamo dare, ripeto, siamo nelle mani della grazia sua, perché altrimenti, veramente, di fronte anche a una situazione, cioè se uno guarda la situazione, il problema a livello globale, che possiamo fare? Cioè, non esiste via d'uscita, però nel nostro piccolo gli spazi per fare cose, per essere presenti, per dare testimonianza ci sono tutti. E qui è giusto sentirsi interpellati e anche certe volte inadeguati, però coraggio, cioè siamo ottimisti.
Ma
Ma non per noi, per la grazia di Dio, perché sennò va bene, no, non c'è ottimismo che tengo.
sono Marco da Maine, sempre portate pazienza. Allora, tu avevi citato il Vangelo di Luca, appunto 18, quando dice. Scusa, mi sono perso il segno. Ma comunque io mi rifaccio al parallelo di Marco che ho sott'occhio e che dice non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi, Marco 10, che non riceva già al presente 100 volte tanto in casa, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. Questo c'è appunto in tutti e tre i sinottici, se non sbaglio. Allora, vorrei, non so se riesco a consolare Michele, ma comunque in ogni caso un po' mi pongo questo problema, dico, ma qui è il Signore stesso che veramente ci mette con le spalle, cioè non ci dà scampo, perché uno si libera di quel che ha, gli salta addosso 100 volte tanto, beh, già fa fatica a liberarsi di quello che ha. E poi se riesce a liberarsi, no, adesso scusate, è un principio matematico molto semplice, se riesce a liberarsi del 100 che gli è dato, ne avrà altri 100, quindi 10.000, gli salta addosso 10.000 di quello che aveva una volta. Non so come va intesa questa cosa, perché. Cioè, certamente il Signore vuol dire qualcosa, cioè non è tanto la quantità che conta, forse come dicevi tu, appunto, non si risolve il problema facendo soltanto dei calcoli a tavolino, ecco.
No, assolutamente no, sono comunque metafore e anche iperbole, però io penso, non lo so, io penso che il riferimento qua di Gesù sia al fatto che comunque sia, sì, è vero che quando uno fa una scelta anche radicale di vita, un po' come i discepoli di Gesù, va incontro anche a situazioni magari anche drammatiche, perché Pietro è stato ammazzato, Stefano è stato ammazzato, eccetera. Sì, però allo stesso tempo, per esempio, hanno lasciato la famiglia, ma hanno scoperto una comunità molto ampia, costruita di affetti, fatta di affetti, di sinceri, come dire, di amore sincero. Per cui, secondo me, è un po' in quel senso che dobbiamo leggere quel versetto lì, cioè in fondo io vedo la vita di questi discepoli, di questi primi cristiani, anche perché poi anche, hanno un po' anche questo gusto a dire sì, quanto è stato difficile, però poi alla fine hanno costruito relazioni vere, hanno costruito, come dire, hanno portato gioia alla gente, hanno portato speranza, Io credo che tutto questo sia un guadagno veramente molto più ampio di quello che uno poteva, quello che magari avrebbe potuto essere la loro vita se non avessero incontrato Gesù. Ma magari no, non lo so, non è che posso, se la mia nonna aveva le ruote era un carretto, come si suol dire, però io penso che se guardo alla vita di queste prime persone, sono state anche vite piene, intense, belle e ricche da questo punto di vista. Ma è chiaro che devi sapere conoscere la vera ricchezza in questo caso. Tutto sommato, non lo so, secondo me non si sono pentiti di quello che hanno fatto. È vero che poi alcuni, ripeto, hanno avuto degli esiti drammatici, però ne è valsa la pena. Cioè, voglio dire, anche in senso, facciamo appunto non un conto matematico, però un bilancio anche di queste persone, della loro vita, della loro esperienza. In fondo hanno costruito delle bellissime relazioni, comunità, gioiose, allegre, vivaci, vitali. Non so, io penso che il senso di questo versetto vada un po' in quella direzione lì. Cioè, io lo intendo un po' in quel senso. L'esperienza cristiana vale la pena. Anche in questa vita, non solo perché speri che in futuro, chi lo sa, ma proprio in questa vita incontri i fratelli, sorelle, un rapporto con Dio. Tutte queste cose sono cose prima di tutto belle.
Se posso aggiungere un tassello, perché anche un po' sull'influenza delle... Noi a tavola in questo momento, a pranzo, che si legge in monastero, stiamo leggendo la vita di Carlo Marx, del Merkel, uno dei grandi specialisti, insomma, di Marx. E forse è una cosa abbastanza, diciamo, eccezionale, che in un monastero...
È un po' buffo, suona un po' strano, sì.
Da qualche parte si legge Marx. Però lì, cioè, lì consente di avere, è stato già citato stamattina Marx da Giovanni Paolo, lì consente di avere comunque un metodo di confronto, nel senso che Marx sviluppa una teoria economica che mira esattamente a quello che tu dicevi, che poi è il benessere di tutti attraverso l'abolizione della proprietà privata. Cioè, lui non voleva poi una società di poveri, voleva una società di benestare, una visione veramente utopica, millenarista, perché poi si lavorava tutti poco e ciascuno riceveva secondo le sue necessità, ecco, la teorizzazione, quindi era veramente, si è dimostrata poi irraggiungibile questa forma. Però rimane un parametro che oggi noi abbiamo di confronto per capire anche un po' di più, secondo me, la posizione della Bibbia, perché qua abbiamo una teoria economica che riguarda i beni della terra e la distribuzione dei beni. Secondo me nella Bibbia, appunto, io non sono un biblista, sono uno che legge la Bibbia da tanti anni, non c'è una teoria economica. E soprattutto il tema non è toccato in radice, il tema della proprietà. E questo lo si vede nel punto più, diciamo, più avanzato del diritto di proprietà, che è la proprietà della persona. Noi sappiamo la schiavitù, no? Lo schiavo, schiavi. Gesù quante volte dice che chi di voi, ecco, uno schiavo, una schiava, ecco. E quindi sappiamo che San Paolo, il cristianesimo, non c'è un'abolizione del diritto di proprietà sulla persona. E lo schiavo israelita può vendersi come schiavo. Poi c'è l'anno del giubilare, chissà quando è stato fatto, però insomma, mi sembra che questo sia... un punto da considerare anche per per il nostro rapporto con la Bibbia 2000 anni dopo, perché non siamo 20 anni o 50, siamo 2000 anni dopo. E io sento, non so se intercetto anche un po' le inquietudini di Luca, insomma, comunque ci si legge a vicenda, e io sento che la Bibbia è molto calata nel suo contesto, è molto figlia del suo contesto, che dà alcune cose per acquisite. E poi interviene per dare degli orientamenti spirituali, degli orientamenti ideali, però non mi sembra un caso che un Marx emerga, ecco, dopo 2000 anni, anche in opposizione diretta contro i regimi di cristianità che insomma, hanno poi benedetto ecco, l'accumulo dei beni. Quindi così, insomma, era un intervento poi per dire che io sento come cristiano che la Bibbia e Gesù continua a piacermi, io mi occupo di Islam, ecco per esempio oggi è stata ricordata la Sadaqa, che poi sarebbe la Zakah, l'elemosina islamica, Zakah è la purificazione del patrimonio attraverso il versamento di quello che tu, di quel 5% sul patrimonio, tutto il resto te lo usi come vuoi, infatti è sacro per i musulmani, i soldi sono sacri, il patrimonio. Quindi mi sembra che sia un po' l'orientamento, io lo sento un po' l'orientamento di quel mondo lì, per cui credo che vada incrociato i dati biblici con le acquisizioni di pensiero che si sono prodotte durante i secoli, nei quali io in qualche modo vedo anche quello con tante deviazioni, però la mano di Dio. E poi per quanto riguarda quello che dice Michele, rimane questo dramma. Certo, noi non siamo poveri, neanche noi che abbiamo rinunciato, eccetera, abbiamo tutto, non ci manca nulla. Quello che si può forse richiamare, quello che dice Suor Agnese, un'applicazione, e c'è una povertà suprema che è la povertà delle malattie. Quella ti viene nel corpo, ti viene addosso, e quella lì ti depriva in un modo che tu non puoi reagire. Cioè non è un tuo atto, la malattia non è mai un tuo atto di beneficenza. Perché io sento questo, chiudo, la forza delle beatitudini di Luca che dichiara la grandezza della povertà in quanto tale. E quindi il povero non è perché si fa povero, ma perché lo è. E noi credo che un po' sia le malattie, essenzialmente.
Sono le 5:28, quindi ci avviciniamo alla chiusura. Non so se si possono sfruttare un minuto o due, ma dobbiamo a un certo punto chiudere.
Si può sfruttare, direi, faccio un'osservazione. Se non mi vedo, ma di qualche parte mi sentite? No, chiedevo e buttavo lì una cosa, cioè, no, così mentre si parlava, no, di, appunto, di queste ricchezze, sempre, come dire, molto in rapporto agli altri, quindi anche la povertà, eccetera, a me è venuto un po' in mente che però mi sembra che ci sia anche un altro aspetto, e cioè proprio davanti a Dio. Mi è venuto in mente quel versetto che dice non potete servire Dio e Mammona, e la ricchezza. E poi dice che i farisei erano molto attaccati al denaro e lo deridevano. E mi sembra che questa ricchezza sia anche un problema, diciamo così, perché può essere idolatria. Cioè ti può proprio distogliere dal tuo vivere per Dio e davanti a Dio. E quindi c'è anche, evidentemente, non è che questo neghi l'altro aspetto, però mi sembra che questo sia anche molto importante, perché se no, appunto, ci può essere anche una deriva cioè un aspetto sociale che poi prende sempre più piede, va bene. Però anche considerarlo, appunto, come la ricchezza, come proprio un idolo, alla fine diventa un idolo perché tu vivi, che servi la ricchezza e non più Dio. E quindi sposti l'asse proprio.
Il testo che ha citato Eric, di cos'era Luca 14, noi non l'abbiamo così nelle nostre Bibbie. La vita, se uno è ricco, la vita dipende dai suoi figli.
È Luca 12, versetto 15.
Però è stato molto interessante come questa variante è stata commentata, cioè se uno è ricco la sua vita dipende dai suoi beni. Noi abbiamo nei nostri testi l'esatto contrario, perché anche se uno ha ricchezze la sua vita non dipende dai suoi beni. Vabbè, era solo così. Non risponde più Eric.
Ok, vi sentite adesso?
Sì.
Sì, mi sa che mi sono disconnesso un pezzettino, però non mi sembra che di dover aggiungere qualcosa, mi sembravano due riflessioni complementari veramente
sì.
importanti. No.
Scusa, Eric, c'era una domanda finale adesso, molto puntuale.
Allora, scusa, mi sa che l'ho saltata, perché...
Sì, la domanda molto puntuale, che riguarda Luca, capitolo 12, versetto 15. La sua vita dipende, cioè chi ha molti beni, la sua vita dipende, mentre sembra che tu, o in un'altra traduzione, si dica... che se uno ha molti beni la sua vita dipende dai beni, mentre nel testo che noi abbiamo davanti, o nella traduzione, ammesso che sia giusta, si dice che anche se uno ha dei beni, la sua vita non dipende dai beni. Comunque è un particolare, era solo questo. Perché qualcuno ha sentito commentare da te un testo che sembra un po' diverso.
Sì, la traduzione che avevo seguito diceva: per chi è nell'abbondanza, la sua vita consiste nei suoi beni.
Ah, ecco, è diversa.
Sì, è proprio una traduzione differente. Stavo guardando sul greco adesso.
Sì. Ukento per i semi, finì. Isoia, tu estimento e per conto.
Qual era la traduzione a cui facevate riferimento prima? Non l'ho sentita?
La traduzione, la sua vita non dipende. Anche se uno è nell'abbondanza, io non ho davanti l'italiano, ho davanti il greco, ma...
No, pensavo alla traduzione a cui facevano riferimento prima.
Ah, forse quella che hai letto tu.
Ah, ok. No, mi sembrava ci fosse stata fatta un'altra interpretazione.
Tu hai detto... Se uno è nell'abbondanza,
noi abbiamo un'altra traduzione nella quale si dice che se anche uno è nella ricchezza, nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai beni. Questa è la traduzione.
Ah, ho capito. Sì, ho visto. La traduzione un po' più letterale, è vero.
Sì.
Sì, io francamente ho preso la traduzione e non sono andato a controllare il greco, cosa che non si dovrebbe mai fare naturalmente, però.
Sì. Vabbè, perché tu hai guardato, è la traduzione della ecumenica quella che hai forse?
Quella che ho visto è la traduzione della Bibbia della Riforma.
Sì, capito.
Mi sembra che sia, ho visto io adesso, guardato adesso, mi sembra che ci sia una variante minore.
Io non la vedo,
Io sul testo che ho qua non ho il testo, non ho apparato critico, per cui qua sul Piemonte non me lo sono portato.
Sì, ma qui la variante non la mette, però forse perché mette poco, non mette tutto naturalmente.
Sì, no, il testo così come l'hai detto anche tu, Giovanni Paolo, è effettivamente così, come c'è questo non...
Il testo critico sì, è così, effettivamente. No, può essere che ci siano delle varianti che non sono riportate neppure nell'apparato critico. Può essere che ci siano.
Chi lo sa? Boh. Effettivamente sì. Però sì. Il discorso rimane sostanzialmente che l'orizzonte non può essere quello del possesso.
Certo,
ma...
cambia. Sì.
Se non sbaglio è la citazione del Salmo. È la citazione del Salmo, mi pare.
Qui non ce l'ho riferimenti, mi dispiace, non posso verificare. Beh, suona anche molto da Salmo, effettivamente, come affermazione, potrebbe benissimo essere.
Bene.
Ma è un comunque po'... sì, ho guardato una... ma mi pare che quella traduzione sia un po', come dire, cerca di volgere in positivo sì. una frase al negativo, sostanzialmente.
Sì, sì, è così. Sì, sì.
Però effettivamente forse era meglio stare un po' più letterali.
Sì,
dovrei avere, mi piacerebbe avere il testo critico, magari c'è una variante interessante, chi lo sa?
No, il testo critico che io ho sotto, che è quello dell'Island, non riporta nessuna variante.
E qui se non c'è lì, non c'è, mi sa.
Almeno non è ritenuta, se ci fosse...
No, non credo.
Sì.
Probabilmente sono stato solo un tentativo di volgere in positivo sì. una frase negativa, tutto lì.
Probabilmente è così, sì, sì.
Sì.
E dobbiamo concludere a questo punto. Ringraziamo ancora molto Eric, ringraziamo Dio. Ci troviamo domani alle 9:30 sull'Apocalittica. E sul
sì, discorso. Pensavo di fare all'inizio un'introduzione un po' al discorso sull'Apocalittica, perché c'è un po' di dibattito interessante, mi sembrava utile farvi un po' riflettere un po' su quello e poi vediamo la... il discorso apocalittico, la piccola apocalisse, va bene?
Sul suo testo.
Bene.
D'accordo. Allora, buona a serata, domani. Domattina, 9:30, giusto?
Sì, 9:30, sì, sì.
Perfetto, buon pomeriggio.
Ancora grazie.
Grazie. Grazie. Grazie a voi, è sempre un
piacere. Grazie.
A domani.